Sono Andrea Zinno, Data Evangelist di The Nodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops, un podcast che immagino ormai lo sapete, è dedicato al mondo dei dati, quindi affrontiamo l'argomento da tantissimi punti di vista, non solo tecnologici, e oggi lo facciamo con Mauro Tuvo, che è Principal Advisor in Irion, ma anche membro del comitato scientifico di Dama Italy. E nonché autore di un interessante libro sulla data governance, che poi insomma rivestirà una buona parte della chiacchierata che ci facciamo oggi. Il tema della data governance, lo sapete, insomma, è sempre stato caldo, adesso con l'esplosione dell'AI, dei dati che sono sempre più al centro e sempre più potenti, è ancora più importante. Per cui Mauro, intanto benvenuto e grazie per aver accettato.
Grazie mille.
E ti chiederei un po' di raccontarci brevemente cosa fa Irion e soprattutto cosa fa Dama Italy, perché forse è un po' meno conosciuta, e poi entriamo un po' a bomba sul tema della chiacchierata.
Irion è un'azienda italiana che realizza e propone al mercato una data platform, un prodotto molto completo per la gestione del patrimonio informativo delle aziende, con tutta una serie di capabilities che sono le classiche capabilities necessarie per gestire e governare questo patrimonio. In particolare è iniziato operando soprattutto nel campo della qualità dei dati, essendo forse una delle prime aziende, non solo in Italia, ad occuparsi di qualità dei dati con una logica rule-based. Ai tempi, diciamo, si ragionava sulla qualità dei dati operando soprattutto su controlli legati a controlli tipo tecnico, piuttosto che controlli legati alla correttezza degli indirizzi o cose di questo tipo, mentre invece la necessità che stava emergendo e che Irion ha colto quando ancora non operavo in Irion, oltretutto, è stata quella di ragionare in una logica basata su regole, quindi la possibilità di definire regole sia tecniche che in qualche modo di merito, di business, che potessero andare a verificare l'attendibilità del patrimonio informativo, di certe aree del patrimonio informativo di un'organizzazione, in particolare in quelli che erano i settori regolamentati, il bancario, l'assicurativo. Dopodiché la piattaforma in effetti è evoluta, perché quando parli di data quality in generale, senza parlare di tecnologia e supporto della data quality, essenzialmente entri in un vortice, no? Entri in qualche modo in una spirale che si porta dietro una serie di cose. Quando tu ragioni su fare dei controlli di qualità dei dati, poi il problema è che quando questi controlli vengono violati dai dati, hai la necessità, per esempio, di capire come fare a sistemare le cose che sono state identificate come anomale. E a questo punto la prima domanda da farsi è: chi lo deve fare? Quindi si comincia a entrare, diciamo, a ragionare su altre prospettive del patrimonio informativo, in particolare sul tema del governo, no? E la data governance, in effetti, a poco viene attirata da questa spirale e diventa parte integrante di quelli che sono i veri processi che le aziende poi devono portare avanti nel condurre il proprio patrimonio informativo, perché poi le cose sono fatte dalle tecnologie, ma sono fatte anche e soprattutto dalle persone. Quindi c'è bisogno di capire chi deve fare questo.
Esatto. Cosa su questo ti fa una domanda specifica. E Dama Italy ha un ruolo specifico anche sulla data governance o si occupa più del data management a tutto tondo?
Sì, Dama Italy, in generale Dama come associazione propone il classico modello della Dama Will, che essenzialmente rappresenta tutte le aree in cui si può intervenire nella gestione del patrimonio informativo di un'organizzazione. Queste aree le raggruppa in quella che viene chiamata la Dama Will. Sono 11, si chiamano knowledge areas nel framework che Dama propone, e sono essenzialmente una ruota che è composta da 10 spicchi, ognuno dei quali rappresenta una delle prospettive di gestione dei dati: la data quality, il metadata management, quello che una volta si chiamava data warehousing, business intelligence, che adesso invece è il mondo degli analytics, dei big data e quant'altro. E all'interno di questa ruota il perno centrale, il mozzo, diciamo, di tutto quanto è la data governance, a rappresentare che ognuna di quelle aree ci dice alcune cose che devono essere fatte. Dobbiamo integrare i dati con la data integration interoperability, dobbiamo fare qualità dei dati. Ma quel mozzo interno all'interno della ruota composta da questi spicchi è la data governance, che ci dice come deve essere fatto questo, e quindi comincia a dirci attraverso quali processi o con quali ruoli e quali responsabilità, come esattamente deve essere in una visione di una governance in senso generale, certe cose devono essere fatte. Quindi certe aree di conoscenza, certe knowledge areas, quindi certe aree di intervento devono essere esercitate.
E diciamo, visto, hai parlato di una wheel, a me viene poi in mente un po' il diagramma radar, dove poi utilizzi una wheel per vedere anche il grado di maturità. Dama anche una sorta di, diciamo, di modello per misurare poi la maturità delle aziende rispetto a tutti gli spicchi della ruota?
È una domanda molto interessante. Questa
non preventivata, è venuta a scontare.
Perfetto. In effetti questo nostro incontro lo stiamo facendo 2 giorni prima del DIAC, la Dama Italy Annual Convention, che è questo incontro annuale in cui diciamo gli associati Dama e una serie di persone interessate alla tematica dei dati si incontrano. Quest'anno sarà, come dicevamo, fuori linea, diciamo a Roma, a Villa Blanca, la sede della LUIS, e lì presenteremo il risultato di quello che è una survey che periodicamente Dama fa su certi settori di mercato. Abbiamo cominciato nel 2019-2020 a farla sul mondo bancario, per andare a verificare, rispetto al framework Dama, qual era il posizionamento del mondo bancario italiano sulle tematiche di data management. E su quello, effettivamente, quello che è emerso poi è un risultato complessivo che è stato poi oggetto di una survey, una pubblicazione che Dama ha fatto, che rende disponibile ai suoi associati, con come risultato finale effettivamente un diagramma radar che, rispetto ad ognuna delle knowledge areas, posizionava in un modello di maturità in una scala da 1 a 5 la media delle banche intervistate.
No, interessante. Allora, volevo andare un po' a bomba, come si dice, sul tema della data governance. Allora, già il fatto che nella Will il mozzo sia la data governance, già, come dire, è un chiaro indizio dell'importanza della data governance e anche del significato, perché io spesso, forse adesso un po' meno, no? Però la data governance veniva spesso vista come semplicemente elemento di controllo, no? Quindi
sì.
Sicurezza e non tanto di governo dell'intero ciclo di vita del dato. La domanda ti volevo chiedere, perché insomma poi quel libro che ho citato è anche una raccolta di esperienze e modelli di casi reali, c'è uniformità nel assegnare un significato alla governance nei vari settori di mercato e nei vari clienti all'interno di un settore? È ormai assodato e consolidato la centralità della data governance, o in realtà ci sono ancora letture diverse, quindi la necessità di fare formazione, divulgazione?
Ma ti parlo un po' della mia esperienza e dell'esperienza dei colleghi con cui ho condiviso un po' questa avventura del libro, che poi di fatto è un libro corale, perché, come tu dicevi giustamente, è un libro in cui sono presenti le testimonianze di 20, chiamiamoli, data leader italiani di vari settori, in particolare quelli su cui mi capita di operare a livello professionale, o altre persone che abbiamo avuto modo di incontrare anche in Dama piuttosto che in altre situazioni. Ecco, secondo me c'è stata una difformità iniziale legata al fatto che si può pensare, con un ragionamento molto superficiale, di fare data management senza la data governance. E in molte situazioni quello che abbiamo visto in passato è che si ragionava molto su quale strumento acquisire per poter fare la qualità dei dati, quale tecnologia adottare per fare integrazione di dati tra sistemi differenti, quali diciamo approcci tecnologici, architetturali, eccetera, adottare per definire un'architettura a supporto del patrimonio informativo. E devo dire che questa situazione è evoluta nel tempo in modi un po' diversi rispetto a differenti settori di mercato. Certamente la spinta grossa nel mondo bancario assicurativo, che sono mondi regolamentati, è la spinta normativa. Quindi cos'è successo? È successo che a partire, diciamo, dalla fine del secolo scorso, se vogliamo, ai nostri giorni sono emersi tutta una serie di regolamenti, normative che imponevano alle compagnie assicurative, alle banche, direi prima le banche e poi le compagnie assicurative, sia a livello europeo che a livello nazionale, di fare determinate cose che avevano a che vedere inizialmente con la data quality e poi nel tempo sicuramente poi con quello che era più generalmente il governo dei dati e delle organizzazioni. E quindi è stato visto molto come un obbligo per certi versi, in cui effettivamente, come dici tu, la prospettiva del controllo era forse quella più evidente. La verità è che poi, quando cominci a fare quelle cose, puoi ragionare in due modalità, no? La prima è prendere queste raccomandazioni, che poi sono indicazioni, che hanno anche un riscontro anche di tipo normativo dal punto di vista anche sanzionatorio, per certi versi in modo serio e quindi fare un ragionamento serio, oppure fare il 6 meno meno, fare diciamo il minimo sindacale per poter ottemperare al requisito normativo.
Guarda, questo è un tema, ti interrompo, un tema caldo, perché è tipico quando una cosa viene vissuta come adempimento, cioè la devo fare perché qualcuno mi chiede di farla e non ne percepisco il valore a prescindere da sanzioni o meno. Me ne accorgo non solo nella data governance, ma tutte le trasformazioni in genere, no, hanno anche questa cosa. Sì.
Sì, molto spesso sì, ma se guardi tutte queste normative, anche il GDPR per certi versi, e credo che sarà così anche un po' per le AI Act, anche per DORA in molti casi, forse DORA meno perché lì c'è già qualche altro riferimento, qualche altra pratica diciamo consolidata a cui si può fare riferimento, ma anche le AI Act in generale, tutto l'impianto diciamo della trasformazione digitale proposta dalla comunità europea rischi in alcuni settori, ma soprattutto nel mercato italiano, fatto molto di piccole e medie imprese, se usciamo dai settori diciamo bancario, assicurativo e da poche grandi aziende italiane, spinge ad avere un approccio molto di reazione, come dire, epidermica, no? di ottemperanza formale a quello che è il dettato regolamentare. Dopodiché invece, se cominci a ragionare in maniera più seria, certe cose le fai in maniera più convinta e anche con investimenti differenti, tenendo conto che si tratta sempre di capire qual è il valore poi di ritorno di questa cosa. E questo penso sia stato quello che è successo su quei settori regolamentati. Cioè, se vedo una differenza, la vedo nel tempo su questi settori, dal punto di vista di una maggior consapevolezza sul fatto che queste cose, che inizialmente le si faceva soprattutto per rispondere a rispettare quello che erano i requisiti normativi, è diventato invece qualche cosa su cui si sono fatte le riflessioni più profonde, che legate al valore dei dati e al valore delle iniziative che sui dati andavano a riflettere con i loro risultati. E qui c'è stato veramente un cambiamento, secondo me, di prospettiva. Tanto è vero che adesso, lavorando con banche, assicurazioni, ma anche col mondo diciamo delle utilities dell'energia, assistiamo a piani industriali che nella loro presenza parlano in maniera esplicita dei dati, quindi a degli approcci strategici che non hanno come obiettivo finale il rispetto dei requisiti regolamentari, ma qualche cosa che porti a produrre, a lavorare sul valore che il dato può avere in funzione dell'utilizzo che se ne fa. E questo credo sia l'aspetto importante. Quindi un cambiamento lo stiamo vedendo, e effettivamente da apripista fanno quei settori che sono regolamentati, ma vediamo adesso che altri settori seguono con un ragionamento che è un ragionamento molto più basato sul paradigma della data driven organization, no? E quindi, se ragioni su questo, cominci a renderti conto che effettivamente c'è una maturazione del mercato e anche un modo diverso di rappresentarlo, nonostante alcuni settori siano sicuramente più avanti. Il che è anche un peccato originale, perché lavorare sui settori, cioè parlare di data quality o di data governance nel mondo bancario e assicurativo, porta sempre a farlo in un modo che ha avuto come origine qualche cosa che non era il modo giusto di cominciare, cioè il fatto di lavorare esclusivamente per rispondere a normative, a leggi a normative europee, italiane o...
Sì, penso, mi piace molto, l'hai detto, forse è passato un po' fra le righe, questo passaggio ideale fra obbligo e valore, no? Cioè, quando una cosa la fai per obbligo, la fai, come dici te, col minimo sforzo, controvoglia, non ne percepisco l'importanza. Quando capisco il valore, cambia tutto. Mi veniva in mente, che non c'entra nulla con i dati, era quando fu introdotto l'obbligo del casco, no? Alla fine ti dice la prima reazione è: mi devo mettere il casco perché sennò mi fanno la multa. Poi qualcuno inizia a capire che mi devo mettere il casco perché così non muoio se caso. E quindi è lì il passaggio d'obbligo a valore, e quindi no, porta con sé tante conseguenze. Ti volevo chiedere, diciamo, questa evoluzione della data governance, poi magari l'affronteremo anche nell'era delle AI, perché non possiamo non parlare di intelligenza artificiale, lo dico anche un po' col sorriso perché ormai se ne parla anche troppo. E dal punto di vista organizzativo nelle aziende è stato un grosso trauma, cioè c'è stata l'esigenza di una rivisitazione organizzativa forte per mettere al centro la data governance, o tutto sommato le aziende erano già pronte?
Ma secondo me più che secondo me sulla base un po' delle cose che mi è capitato di vedere in questi anni, il trauma è stato forte. C'è stata una forte, come dire, reazione di rifiuto da parte di chi doveva intervenire, e stiamo parlando di effettivamente tante persone. Si tratta essenzialmente di lavorare su due fronti, no? Un fronte è sicuramente quello dell'IT, ma noi sappiamo quanto lavorare con i dati non coinvolge soltanto figure tecniche, competenze e ruoli all'interno della tecnologia dell'informazione, no? C'è tutta una parte legata invece a quello che è il ruolo che è tra i più abilitanti in un modello di governo dei dati, che è il ruolo del data owner. E quando parliamo di owner dei dati, noi stiamo parlando di una responsabilità precise che impongono pratiche che vanno ad assommarsi alle pratiche del comune gestire dell'azienda. Quindi una figura che opera all'interno della direzione finanziaria di un'organizzazione piuttosto che della direzione commerciale si vede appioppare questo ruolo di responsabile, anzi proprietario di una serie di dati che afferiscono al suo dominio di intervento, e chiaramente comincia a ragionare con le classiche obiezioni che vengono fuori, no? Le obiezioni sono: sì, io questi dati li utilizzo e ne produco, però per produrre questi dati utilizzo i dati di qualchedun altro, e quindi mi nasce tutto il problema di costruire una consapevolezza su che cos'è una supply chain dell'informazione.
Sì, una sorta di tracciabilità come avviene in altri settori.
Come, no? Questo ruolo di responsabilità in qualche modo deve essere condiviso e ripartito all'interno di questa filiera. E poi io credo che il tema importante, passo dato che la risposta alla tua domanda è sì, cambiamento è traumatico, è capire come reagire a questa cosa. E secondo me è importante reagire su due fronti, no? Un primo fronte è quello dell'investimento, nel senso che si tratta di operare nei confronti di chi decide come muovere i budget dell'organizzazione. Allora lì effettivamente la cosa migliore da fare è cercare di costruire dei modelli sensati, ragionevoli, comprensibili di data valuation e soprattutto di data governance o data management valuation. Quindi costruire dei modelli che ti permettono di far percepire qual è il valore economico, il ritorno delle iniziative che cadono sulla gestione dei dati. E questo aspetto è estremamente importante, su quello abbiamo lavorato molto. Io a livello personale, anche Irion, l'azienda nella quale opero, abbiamo cercato di costruire un'iniziativa che ha coinvolto tutta una serie di organizzazioni italiane che hanno partecipato a una sperimentazione per l'applicazione di uno di questi modelli. Abbiamo incontrato anche mostri sacri della data valuation, in particolare da Pleni, che ha partecipato a uno dei convegni organizzati da Dama negli anni scorsi, e abbiamo fatto riferimento ad altre esperienze nel mercato anglosassone, e da lì è nato un modello che abbiamo proposto e che abbiamo migliorato poi con la sperimentazione in una serie di organizzazioni appartenenti a vari settori. Il secondo aspetto su cui intervenire invece è proprio quello di coinvolgimento delle figure che devono avere un ruolo e una partecipazione attiva all'interno dei processi di gestione dei dati in un'ottica di governance. E lì abbiamo in qualche modo coniato un termine che è quello della data governance orientata ai servizi, cioè ragionare su un modello nel quale non soltanto definisci i processi, definisci quali sono i ruoli che partecipano all'interno di quei processi con le matrici RACI e tutte quelle belle cose che servono in qualche modo per normare, ma cerchi anche di spiegare qual è il valore in termini dei servizi che un sistema di data governance è in grado di erogare a chi ne ha bisogno. Allora si tratta di, come in generale su tutte le iniziative che tendono a costruire qualcosa di interesse del mercato, a capire qual è il mercato, quali sono le differenti personas all'interno della tua azienda che possono aver bisogno di cose che trovano risposte nell'utilizzo dei dati e soprattutto dei metadati, e a quel punto cercare di capire quali servizi saranno in grado di rispondere a quelle esigenze attraverso per esempio il patrimonio di metadati che un sistema di data management e di data governance più particolarmente deve gestire, no? E fare questo vuol dire, per esempio, che se tu sei hai un obiettivo, che è quello di costruire, per esempio, il tuo registro dei trattamenti, a quel punto potresti fare uso di un modello di metadati che prende i dati, li classifica rispetto alle tipologie di dati, gli attribuisce degli attributi in termini di dato personale, dato con differenti livelli, diciamo, di sensibilità, già dato giudiziario, dato sanitario e quant'altro. E poi va a definire quali sono i trattamenti che sono fatti utilizzando quei dati. E quello è il registro dei trattamenti, ma le cose di cui stiamo parlando essenzialmente sono metadati che vengono raccolti attraverso dei processi che hanno a che vedere con il governo di questi dati.
Guarda, mi piace molto questa lettura perché, devo dire, un qualcosa che anche a me delle volte sorprende che sia forse lasciato fuori, che invece appunto è tutto questo tema della metadatazione, che poi in realtà il valore aggiunto è semplicemente che rendo molto più facilmente ispezionabile e comprensibile il patrimonio informativo, perché poi in un contesto moderno dove c'è una sovrabbondanza di dati il problema diventa proprio esserne consapevoli, perché se ne parlava ieri a un evento, se non sono consapevoli di tutto quello che ho, tipicamente continuerò sempre solo a utilizzare quei dati dei quali per qualche motivo mi fido, e questo ha degli effetti terrificanti. L'altra parola che hai usato, che mi piace, responsabilità, perché io noto, si parla tanto anche di democratizzazione del dato, che secondo me poi si porta dietro anche delle esigenze specifiche sulla data governance, perché nel momento che apro devo controllare. Però quando si parla di democrazia, io dico sempre, sicuramente viene immediatamente in mente la parola diritto, diciamo che quella la parola dovere viene un po' dopo, no? Perché è un obbligo, non viene mai menzionata la parola responsabilità, perché essere parte di un regime democratico implica la responsabilizzazione ciascuno, esattamente come il senso civico, no, dovrebbe far parte di. E quello che dicevi te, no, che quando identifico un data owner, quindi di fatto sto trasferendo delle responsabilità, ahimè, la prima reazione è ti dico perché questa cosa non lo posso fare. Poi però, quando la fai tua, veramente il data product diventa, lasciami dire, la tua creatura. Parlavo con un'azienda importante nell'ambito del retail, quindi che vendono i prodotti, dice per loro è stato un passaggio naturale considerare il dato come prodotto, perché avevano nel DNA dell'azienda il concetto di prodotto, e semplicemente quella che poteva sembrare una evoluzione terminologica ha aperto in maniera incredibile le porte all'utilizzo e alla condivisione del dato, perché il dato veniva esattamente gestito esattamente come veniva gestito qualche prodotto, qualsiasi altro prodotto: progettazione, contratto, manutenzione, service level agreement. E dice, è stato un cambiamento importante. Immagino che poi questo dipenda da settore a settore. Per esempio, vedo nel mondo pubblico c'è ancora un po' perché sono organizzati in maniera particolare, però quest'idea della governance è ancora molto una governance attenta alla normativa, purtroppo.
Sì, per certi versi sì, lo è molto. Tornando al tema del data product a cui facevi riferimento, io credo che è una metafora che ha aiutato molto, no? Perché in quella metafora si porta dietro tutta una serie di cose che effettivamente sono quelle che fanno aumentare di moltissimo il valore del dato, soprattutto dal punto di vista di come utilizzare quel dato. Il data product è in effetti, come dire, in una clessidra, è come il punto di snodo in cui entra dentro la sabbia, diciamo, esce fuori il tempo, no? Ed è questa trasformazione che è importante, che ha poi al lato destro, al lato sinistro, tutta una parte di produzione e una parte di consumo. Fino un po' di tempo fa, la produzione era una produzione di dati to cure, quindi tu avevi, diciamo, essenzialmente dei numeri, no? Di fatto il corredo di metadati che ti esprimono tutta una serie di caratteristiche di quello che tu hai prodotto, che cosa c'è dentro, quali sono i concetti che utilizza, chi l'ha prodotto, ogni quanto viene rinfrescato, qual è il livello qualitativo, quali sono i possibili utilizzi, la forma contrattuale che, diciamo, norma e regola l'utilizzo di quell'oggetto, come dire, il livello di servizio che c'è dietro, sono tutta una serie di attributi che, se vai a vedere, hanno delle corrispondenze con la metafora del prodotto e che sono molto, molto utili per far percepire meglio questa cosa anche a chi magari non ha un interesse esplicito nella gestione dei dati o nella comprensione intima del valore di questi dati, perché li rende più utilizzabili, ma è effettivamente un elemento estremamente abilitante. Ma in generale, come dire, tornando al tema dei metadati, che mi sembrava essere un aspetto importante,
profughiamo su questo tema, che sì, molto
effettivo. I metadati, in effetti, sono un elemento centrale per moltissimi dei nuovi paradigmi. Se tu vai a ragionare, diciamo, anche su altri paradigmi, parliamo del data mesh, di cui il data fabric è uno dei principi, no? Oltre al dominio, alla self-serve data platform, alla federated computational governance, eccetera. Ma i metadati sono un elemento importantissimo dal punto di vista dell'abilitazione, perché il data product di fatto non è solo dati, è anche codice. Il libro della Sharma Degani spiega molto bene tutto quanto, ma all'interno i metadati giocano un ruolo fondamentale. Così come, ad esempio, nel data fabric, un altro paradigma emerso, più che emergente, su cui ho chiesto molto tempo per poter essere compreso, perché, come succede molto spesso con le società di analisi, loro mettono insieme tutta una serie di principi interessanti, magari già presenti in qualche modo nella cultura, nella letteratura del settore, le mettono insieme in un corpus organico e poi cominciano a proporlo al mercato, ma quel concetto a poco evolve in qualche cosa di effettivamente, come dire, agibile, no? Ed è successo un po' quello anche per quanto riguarda quel paradigma, quello del data fabric. Che cosa succede? Succede che il data fabric ha nella attivazione dei metadati uno dei suoi elementi fondamentali. I metadati sono essenziali, così come lo sono nel data ops per molti versi. O in altri paradigmi su cui si sta ragionando in questo momento.
Posso dire, sono utili a prescindere nel momento in cui, ripeto, la data driven transformation postula di fatto questa diffusione del dato a chiunque ne abbia bisogno. Cioè, non è che basta che il dato esista per essere conosciuto e per esserci consapevolezza della sua esistenza e del suo potenziale uso. Il metadati diventa il modo per trasferire e per guidare chiunque che magari fino al giorno prima era abituato a alzare il telefono, chiamare un team che gli forniva il dato, che capiva quello che gli voleva, che già era un altro tema non certo semplice, e poi gli arrivava il dato, e qui gli aiuti trasferiscono la possibilità di agire in autonomia, ma tu necessariamente devi anche necessariamente dare gli strumenti e gli elementi per orientarti in un patrimonio informativo che, insomma, è spesso veramente smisurato. Sono contento che questi metadati, che io continuo a dire se ne parla ancora meno di quanto si dovrebbe, per esempio tutto il tema, poi magari ti chiederò anche un commento su questo, tutto il tema della data quality, dicevi, no? All'inizio si partiva l'indirizzo, la verità della grafica, nome, puntato, non puntato, poi sono uscite le regole. Io però ho ancora la percezione che si lavori molto a livello, lasciamo dire, estensionale, cioè sulle occorrenze, sul valore dei dati. Si parla un po' poco di qualità semantica, qualità intenzionale, chiamala come ti vuoi, cioè come poter capire se un dato che è stato modellato per rappresentare un qualcosa nel mondo esterno effettivamente lo rappresenta. Perché poi, sul tema del significato, sai, insomma, ci sono secoli di dibattito filosofico, no? Significato spesso dipende dall'uso che ne faccio. Però forse proprio perché è complesso si parla poco di qualità semantica, che in qualche modo poi è una sorta di collegamento col tema del metadato, perché poi alla fine il metadato aiuta a comprendere il significato di un dato e l'uso.
Sì, sì. Ma credo che semantica e ontologia sono due parole chiave in qualche modo per cercare di ragionare proprio su questi aspetti, no? Da una parte, con la semantica, il tentativo spesso faticoso in funzione delle diverse prospettive, diciamo, di interpretazione di un concetto, è complesso. Quello che aiuta è a ragionare insieme, nel definire un concetto anche rispetto alla sua relazione con altri concetti, no? E questo ti permette, in qualche modo, è come se tu per poterti posizionare all'interno di un certo posto abbia bisogno di quattro punti cardinali, no? Allora, se i punti cardinali sono in effetti qualche cosa che nel tuo universo di interesse ha lo stesso problema dell'altro concetto che vuoi rappresentare, il fatto di metterli in contatto con loro ti dice già, prima cosa, che non sono lo stesso concetto, seconda cosa, che tra di loro intercorre una relazione che puoi esprimere attraverso un verbo o attraverso una frase, per intenderci, no? E fare questa cosa aiuta forse a capire meglio, non dico a dare una definizione più oggettiva, ma a una migliore comprensione di tutti gli attori che devono capire le cose, di come quell'oggetto lì si posiziona all'interno dell'universo.
Guarda, concordo appieno. Fra l'altro, mentre parlavi, mi venivano in mente due cose. Una è, come dire, sempre più mi sembra, successo dei graph database, no? Che di fatto ragionano molto anche perché il nostro cervello ragiona molto per prossimità, per relazione. Dall'altra parte ho avuto una sorta di déjà vu, perché allora io e Mauro siamo più o meno coetanei e siamo diversamente giovani, sì, diciamo, sì, siamo boomer. Io ricordo che quando ho iniziato a lavorare nell'87, mi occupavo di intelligenza artificiale e rappresentazione della conoscenza, si lavorava con reti semantiche, grafi concettuali di SOA, che erano esattamente quello, cioè il fatto di prendere atto che esistono tanti concetti, sì, non si parla meno di dato, ma che esistono delle relazioni e le relazioni ti permettono la comprensione, perché tu parti magari da un concetto che non ti è chiaro e poi ne comprendi meglio il significato capendo, no, i concetti adiacenti e così via. Quindi sicuramente questo concetto di rete, di ontologia aiuta. Devo dire, come ci dice, è un tema complesso, è un po' ricorrente, perché poi ho visto le ontologie hanno alti e bassi. Sì. Adesso forse siamo un po' in risalita, si parla molto di ontology based data management, però sempre visto come qualcosa, non dico da filosofi, però che un po' spaventa.
Sì, sì, assolutamente. Beh, anche perché, come dire, richiede comunque di fare in qualche modo un salto concettuale importante, no? Poi di fatto alcuni fondamentali sono molto semplici, perché poi tutto dipende molto dall'estensione, diciamo, dell'utilizzo di concetti di questo tipo, semantica, ontologia, sul mercato, no? Perché questo comincia a creare quel volano in cui comincia a esserci un interesse commerciale a far uscire delle cose che producono un valore percepibile dal mercato, che il mercato è disposto a comprare. Allora si comincia a parlare un po', se guardi la diffusione dell'intelligenza artificiale, che esplosione ha avuto nel corso degli ultimi tempi, in funzione del fatto che sia più facilmente utilizzabile anche da una serie di figure, no? Non strettamente professionalizzate su questo tema, no? Si è arrivati ad avere una scienza di come utilizzare bene ChatGPT, no? Parlando del prompt engineering, eccetera.
Sì, di come effettivamente nascono nuove professioni ed esigenze di nuove professioni per un'evoluzione tecnologica.
Che sono dal lato del consumo, non della produzione di queste, sì, cose, no? E alla fine, nel momento in cui comincia a esserci un mercato di queste cose, una diffusione, questo crea un volano che tutto sommato ha una sua utilità, ha un suo valore, no? E cambia molto lo scenario. Tanto è vero che, diciamo, parlando un po' del libro e del fatto è un libro che è uscito a maggio del 2023, ancora prima che, diciamo, ci fosse quella diffusione così estesa dell'intelligenza artificiale, ma mi porta a dire che probabilmente un qualche capitolo in più quel libro se lo meritava.
Eh sì, beh, col senno del poi.
Se fosse stato scritto nel 2024, no? Facciamo un esempio. Allora, abbiamo parlato di data quality, no? Quando ragioni sulla qualità dei dati, tu pensi, in una qualità dei dati in qualche modo basata su regole, pensi a criteri di qualità come l'accuratezza, la coerenza di due dati che fanno parte di due fonti informative distinte, la consistenza di tutti i dati presenti in un'unica forma informativa, il prestito estinto a saldo uguale a zero, oppure la coerenza, la differenza di saldi di due periodi uguale alla somma dei movimenti intercorsi tra i due periodi, coerenza, l'accuratezza, sia esse di trasporto piuttosto che, diciamo, un'accuratezza di tipo regolamentare, per esempio, non so, il fatto che tu possa controllare il fatto che quei certi dati siano dati che sono compatibili con i formalismi da utilizzare nella presentazione di un bilancio, per esempio, no? Cose di questo tipo. E ci sono questi criteri. Questi criteri, in funzione della una delle cose che a me in particolare sta insegnando l'intelligenza artificiale, è che questi criteri non sono inamovibili nel tempo e non sono i soli criteri. Se noi dobbiamo pensare, per esempio, adesso di produrre dei dati che servono per il training, il testing e la validazione di un'applicazione di machine learning, per esempio, e tu dovrai pensare a attuare una serie di controlli sui tuoi dati che vadano a verificare effettivamente, non dico l'assenza di bias, ma qualche cosa che si avvicini molto all'assenza di bias. Io poi sono del parere che l'assenza totale di bias non esista proprio, no?
Assolutamente, ieri, diciamo, in questo convegno che prima ho citato, ho detto esattamente la stessa cosa, anche perché noi esseri umani siamo biased,
quindi
è velleitario, no, pensare,
esatto,
forse non avrebbe neanche tutto questo valore.
Però io quello che potrei fare è esprimere delle regole, diciamo, che dicono qual è il bias che io voglio avere, e quello lo posso fare. Queste regole le posso trasformare in criteri in controlli di qualità che rispondono a criteri che non sono quelli di prima, ma sono nuovi criteri di qualità, e dobbiamo essere pronti a ragionare in generale sulla flessibilità estrema che dobbiamo dare, diciamo, al modo di pensare, alle organizzazioni e anche alle tecnologie. E questo è uno dei compiti che in qualche modo io e altri colleghi ci siamo presi in Irion, no? E che in Irion è più facile prendersi perché è una delle data platform, dal mio punto di vista, e ovviamente in modo molto, diciamo, personale, per l'interesse che ho nei confronti di quell'azienda, tra le più flessibili in senso assoluto. Il modello di metadati non è chiuso, è estremamente aperto, posso definire nuove entità, nuove relazioni tra le entità, e posso stabilire quindi dei modelli di metadati che evolvono nel tempo anche in funzione della crescita dinamica, quindi arriva l'AI Act e posso aggiungere al mio modello di metadati nuovi concetti. E questa cosa è possibile farla nel prodotto, ma è importante ragionare su quali sono, diciamo, le ricadute che questi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della gestione dei dati, tutto quello che succede intorno al mondo della gestione dei dati, hanno sulle tecnologie che li devono sostenere. E quindi da quel punto di vista la flessibilità e la dinamicità, secondo me, sono due elementi irrinunciabili.
È una lettura corretta che condivido, che se mai ce ne fosse bisogno il tema, ahimè che ce ne sia, di far vedere la tecnologia come un elemento abilitante, quindi la flessibilità, insomma, anche su Denodo, tra l'altro, per chi ci ascolta, Denodo e Irion si stanno parlando,
certo,
sono
certo
dei punti di contatto, però uso la parola che spesso viene usata un po' a sproposito, è quella di resilienza, no? A avere una soluzione tecnologica che sia in grado di anticipare ciò che ci riserverà il futuro, che non lo sappiamo, no? Basta vedere, uno pensa sempre di aver visto tutto, poi domani non si sa che esce un nuovo dato, un nuovo modo, un nuovo modello, un nuovo paradigma, e se ogni volta devo ripartire da zero. Per cui mi piace questa lettura molto, come dire, molto chiara della tecnologia, che ahimè, insomma, in passato non è sempre stato così, abbiamo visto, no, enfasi tecnologica che poi hanno portato a sperimentazioni che non avevano senso e che finivano nel nulla.
Ma è molto vera questa cosa che dici, in effetti forse penso sia così anche per te, è una delle cose che ci fa piacere questo lavoro, no? In effetti non ti stanchi mai quando lavori sui dati, non puoi stare fermo, perché quello che succede è che intorno il mondo cambia in un modo che non può non avere risvolti sui dati che lo devono rappresentare e che in qualche modo devono partecipare attivamente anche alla sua costruzione.
Ma anche, e questo secondo me ci era insegnato il periodo pandemico, che ci ha insegnato tante cose, diciamo, anche brutto che abbiamo dovuto attendere il fenomeno così impattante e drammatico per scoprire che delle cose si potevano fare, vedi la digital transformation. Ma a me quello che mi piace, che secondo me è veramente lì, almeno personalmente, il gusto di lavorare con i dati, è quanto è cambiata la modalità di consumo del dato, quanto effettivamente ciascuno di noi, ripeto, forse per il Covid, ogni sera, io sono uno statistico di formazione per cui il dato c'è un po' nel sangue, però ogni sera c'era la fame, no, di dati per capire, oddio, che cosa sta succedendo.
Sì.
Questa ce la siamo, secondo me, metabolizzata, e adesso c'è, a seconda delle generazioni o meno, però è cambiato veramente l'esigenza del consumo e la volontà di essere in grado di consumare singolarmente, senza doversi affidare più di tanto a qualcosa di esterno, il dato che ognuno di noi vuole sapere, vuole controllare, e lo vuole fare in maniera sempre più veloce, perché poi l'altra cosa che è cambiata io dico sempre il tempo di fatto è la nuova unità di misura, ormai tutto si riduce al, cioè se tu lavori sul tempo, rendi le cose più veloci, lavori sui costi, lavori sui valori, e per cui è tutto molto più frenetico, ma fortunatamente non è solo una questione di cronologia, sta veramente cambiando il modo di interagire col mondo digitale, diciamo.
Assolutamente, e non finirà mai. Cioè, io sono convinto che se ci incontrassimo tra un anno parleremo di altre cose. In effetti c'è stato un evento recentemente a cui ho partecipato e c'era un panel di persone a una delle tavole rotonde e la domanda che è stata fatta dal giornalista che in qualche modo faceva da stimolatore e moderatore era: ma cosa pensate che succederà nel mondo dei dati nei prossimi anni, no? E ci sono stati molti tentativi, tutti molto apprezzabili, cioè molte risposte, e la mia è stata: non lo so, ma dovremmo essere pronti, perché credo che sia anche il bello del nostro lavoro, no? Quindi anche in questo senso non disconosciamo niente di quello che c'è nel libro, per intenderci, io e Egle Romagnoli, che è la persona che insieme a me l'ha curato, però sappiamo che quello che c'è in questo libro poteva essere più completo un anno fa di quanto lo può.
Però guarda, fa parte del gioco, mi ha fatto venire in mente, per qualche motivo, anche perché per certe aziende il business, tutti amiamo fare previsioni, no? Le facciamo anche noi, te lo dico perché proprio in questi giorni, no, c'è stata una sorta di mini sarve, di mini, diciamo, coinvolgimento di creazione di un gruppo che lavorasse su lato dati, quali sono le prediction. Io da statistico, te lo ripeto, anni fa presi le prediction di 4 anni prima, di importati di sistemi di analisi, sai, poi smazzerà chi mi so, e sono andato a verificare quello che era successo, ma erano predizioni che lanciare in dato eri più preciso, cioè erano completamente campate.
Sì.
Questo non perché era sbagliato il metodo, perché fare predizioni in un contesto, in un'epoca così fluida, così dinamica, così entropica, non ha senso, soprattutto con orizzonti di 4 anni. Cioè, chi 4 anni fa avrebbe pensato che l'intelligenza artificiale sarebbe diventata così pervasiva? Quindi mi è piaciuto il fatto che tu abbia detto serenamente: non lo so, ma dovremo essere pronti. Io aggiungerei: ma vorrei esserci, perché secondo me queste trasformazioni, per quanto siano traumatiche e complesse, ti insegnano ogni volta un'usita qualcosa.
Sì, assolutamente. E ti danno anche delle conferme su certe cose, secondo me. Certi fondamentali per certi versi restano, ma mi fa anche paura, perché non devi essere agganciato troppo ai fondamentali. C'è una bella frase di Woody Allen su quello che dicevi prima, ed è: fare previsioni è sempre molto difficile, soprattutto quando si tratta del futuro.
No, ma è vero, noi abbiamo, secondo me, un po' la tendenza umana, no? Voler capire, voler essere preparati a qualcosa che succederà, peccato che poi, insomma, non, forse è l'illusione di essere preparati che ci fa poi di fatto andare avanti. Però è vero, dobbiamo in realtà essere pronti a governare, sul gioco di parole, qualsiasi cambiamento. Senti, ti faccio l'ultima domanda legata a un tema che già forse in particolare hai toccato, sul ruolo delle AI, non tanto, diciamo, lato consumatore finale, insomma, lo vediamo così, giochiamo con questi modelli, è il ruolo che tu vedi delle AI nella data governance e nel data management, cioè quanto l'AI possa aiutare i data steward, i data engineer, o chiunque partecipi, no, a questo ciclo del dato, nel fare delle attività che magari sono noiose, ripetitive o complesse, quindi, cioè, il classico approccio: l'AI mi aiuta, io mi posso dedicare ad altro.
Sì, ma c'è un mondo di cose che con l'AI si possono fare per rendere più efficaci ed efficienti le attività di data management. Partiamo dalla qualità dei dati, e lì effettivamente molte cose possono essere fatte. Partendo semplicemente dalla profilazione dei dati, e quindi andando a analizzare le distribuzioni dei valori o cose di questo tipo, io sono in grado, per esempio, di proporre attraverso delle tecniche di intelligenza artificiale una serie di controlli di qualità dei dati che rispecchiano, per esempio, questo tipo di distribuzione. Posso utilizzare delle tecniche come, per esempio, tecniche come a priori o tecniche di questo tipo per andare a ragionare su analisi di correlazione dei dati, quindi non sulla singola distribuzione, ma per esempio sulla correlazione che esiste. Posso usare quelle o altre cose, il test del chi quadro o tecniche di questo tipo per andare a definire delle regole che invece sono regole di correlazione tra dati. Posso fare in modo, utilizzando una combinazione tra Natural Language Processing e Large Language Model, di trasformare frasi in linguaggio naturale in regole scritte in linguaggio SQL, dando in pasto, diciamo, al sistema anche quali sono i dataset su cui dover operare.
Sì, un po' una sorta di RAD, di Retrieval Augmented Generation, applicata al data mining.
In effetti sì, cioè è la combinazione molto spesso di quelle tecniche. Il RAVI sicuramente è necessario in molti aspetti legati alla gestione dei dati, perché si tratta di contestualizzare i motori in modo che possano operare sul tuo universo di interesse.
E poi è il 99% delle richieste che io faccio a qualcuno, cioè non è che sono richieste no puramente linguistiche. Beh, se le vedo, no, per esempio l'applicazione dei chatbot di nuova generazione, visto gli specchi al generazione, non si può dire che abbiano lasciato il segno, anzi non l'hanno lasciato sicuramente positivo. Normalmente io interagisco per avere delle informazioni che sono necessariamente contestualizzate.
Chiaro.
Potrò pure chiedere qual è l'orario degli uffici, ma una volta su 10 chiedo qual è qualcosa che riguarda me stesso.
È chiaro. E questo per parlare di data quality. Se ragioniamo dal punto di vista, per esempio, dell'attribuzione di una semantica, altre cose possono essere fatte ragionando, per esempio, sulla determinazione di quello che viene chiamato lineage verticale, cioè la relazione che intercorre tra un concetto di business e i campi fisici che lo rappresentano nei sistemi informatici. Allora, in quel caso posso usare delle tecniche anche molto più semplici, che non chiamano in gioco l'intelligenza artificiale. Posso usare delle espressioni regolari, per esempio per i dati categorici, che mi permettono di fare questo, ma posso applicare tecniche più evolute invece per andare a lavorare anche su dati non categorici, su dati numerici. E a questo punto costruire quel legame, che è un legame estremamente importante per collegare il business glossary con...
No, di fatto è un legame, può dire, anche, diciamo, fra la componente intenzionale e estensionale, che poi è quello che secondo me esplicita il vero significato, perché poi noi, quando vogliamo comprendere qualcosa, ci piace sì la definizione, ma ci piacciono anche le occorrenze. Io faccio l'esempio, no, tipico: quando tu insegni a un bambino, se il bambino gli chiede cos'è un'auto, tu probabilmente prima gliela disegni su carta, poi esci fuori, gli fai vedere le occorrenze. Cioè, quindi avere questo legame laddove non l'abbia tu costruito, perché poi ci sono dei casi in cui sono io, è sicuramente qualcosa che dà un valore aggiunto a un banale, quando poi ti muori con migliaia e migliaia e migliaia di...
Quel legame è determinante in tanti casi, no? Perché poi ragioniamo, per esempio, su anche soltanto banalmente su GDPR, sulla protezione dei dati personali. Tu lavori sul concetto e dici che quel concetto, per esempio il codice fiscale, merita di essere adeguatamente protetto. Poi devi andare a vedere quali sono tutte le presenze del codice fiscale all'interno di quei sistemi informatici per poter andare a capire come proteggere dal punto di vista tecnologico questi dati. Ma in generale noi lo chiamiamo lineage verticale, ma possiamo chiamarlo mapping, ed è presente in tutta la letteratura, diciamo, che ragiona su un data catalog distinguendo tra business glossary e data dictionary e spiegando l'importanza che deve esserci tra la relazione tra questi oggetti. Quella roba lì, se la fai a mano, è una cosa che porta via un tantissimo tempo, mentre invece, utilizzando alcune tecnologie avanzate e anche l'intelligenza artificiale, sei in grado di avere un supporto, un sostegno.
Semi lavorato, e io poi ragiono o lavoro per eccezione.
Beh, quella human oversight è sempre necessaria.
Sai il famoso concetto del human in the loop, no?
Sì, quella ci va, però diciamo, ottengo del valore anche su quello. La cosa su cui però vorrei portare l'attenzione in questa riflessione è che secondo me non abbiamo ancora capito quali sono tutti i possibili utilizzi, ed ancora una volta la dinamicità e la flessibilità, ma soprattutto la dinamicità, è quella che deve essere richiesta per poter far sì che una tecnologia insegua o anche anticipi, in qualche modo sia in condizione di suggerirti nuovi modi di utilizzare una tecnologia evoluta come quella dell'intelligenza, e in corso di evoluzione ancora, come quella dell'intelligenza artificiale, per finalità tecniche che poi di fatto hanno come obiettivo effettivamente la sostenibilità di un data management che lavora su dati che sono molti di più di quelli di una volta, che vanno molto più veloci di quelli di una volta. Cioè, ed è chiaro che non basta, posso dire, un esercito di umani.
Ma no, perché noi purtroppo andiamo sempre alla stessa velocità, perché la velocità della nostra evoluzione non è certo quella resistente. Quindi, no, sì, sono d'accordo con te.
Nel senso, la tecnologia, diciamo, lì ci può aiutare in uno dei modi più sani in cui può farlo, perché... probabilmente, ecco, soltanto indirettamente il tema etico compare nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per il data management.
Sì.
Compareva sempre, ma in maniera più indiretta, nel senso che è un utilizzo effettivamente tecnico di una...
Sì, è un utilizzo che poi non si manifesta con l'utilizzo finale, no? E con la proiezione sul mondo reale. Senti, Mauro, grazie. Vedo, abbiamo raggiunto quello che io ormai mi sono più o meno prefissato come tempo massimo, che era partito con i primi episodi e poi si è ovviamente ogni volta allargato. E per cui ti ringrazio intanto di essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a te.
Ovviamente, come sempre, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fino ad oggi, fino adesso, scusate, e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.